In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui, ed egli sedette e si mise ad insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi dell'uomo scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, incominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannato?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno, va ed ora in poi non peccare più». Studiando la struttura di questo racconto, il centro, il fuoco, il problema è Gesù. Gesù è il problema. E tutto viene organizzato per colpire lui. Perché Gesù presenta un volto di Dio che ha sì dato delle leggi, ma è preoccupato di perdonare. E questo non va bene, perché i tutori della legge, che sono gli scribi e i farisei, non possono accettare un volto di Dio così, perché se la legge non è più legge, salta per aria tutto. E attaccano Gesù. Mosè ha scritto che una donna che ha fatto così deve essere condannata a morte. Gesù prende una strada un po' singolare. Si china giù per terra e comincia a scrivere sulla sabbia. Questi uomini che hanno accusato la donna, ma poi fondamentalmente hanno accusato Gesù, si ricordano che il profeta ha detto: il nome di coloro che non amano Dio è scritto sulla sabbia. Quindi sono persone condannate a morire e basta. Di sé non lasceranno nessuna traccia. Nel silenzio che Gesù impone a queste persone, ciascuno, perché sono religiosi queste persone, escono, per così dire, dalla reazione del branco, e nel silenzio ciascuno comincia ad ascoltare se stesso. Il silenzio induce in queste persone, potremmo dire, una riflessione sulla propria identità, sulla propria coscienza. Gesù in questo silenzio opera un risveglio di coscienza di queste persone. E infatti quando Gesù si alza e dice: chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra, queste persone che sono già state portate ad un livello di coscienza, ognuno prende su e se ne va. Gesù quindi ha manifestato in questo la preoccupazione che ha e ama anche queste persone che l'hanno accusato, e ha operato affinché queste persone potessero avere un risveglio di coscienza. Poi nei confronti della donna, rimasto da una parte la miseria, dall'altra parte la misericordia. Sono rimasti lì solo loro due, la misericordia da una parte e la miseria dall'altra. E Gesù che cosa dice a questa donna? Dice: d'ora in poi non peccare più. Quindi il modo di agire di Gesù manifesta la preoccupazione di Gesù di salvare tutte le persone, perché è stato mandato dal Padre su questa terra di salvare tutti gli uomini, in un modo o in un altro. E ha dimostrato Gesù la cura verso queste persone che lo accusavano di omicidio, con un cuore omicida, e ha salvato anche questa donna dalla sua debolezza. Questa pagina del Vangelo, potremmo dire, è importante averla presente, perché immediatamente noi veniamo trascinati, potremmo dire, che è come se il centro fosse la donna. Non è vero. Il centro è Gesù Cristo, perché è lui l'accusato. La donna è semplicemente un'occasione, l'esca per poter impiantare la scena. In questo modo Gesù Cristo manifesta un amore immenso nei confronti di tutte le persone. D'altra parte alla donna dice: non ti condanno, ma d'ora in poi non peccare più. Per cui ha la preoccupazione degli scribi e dei farisei, ma ha la preoccupazione anche che questa donna inizi un nuovo futuro, una vita nuova. Questo è importante averlo presente, perché può accadere che una persona, mancando, compiendo, mettete, uno di quelli che si chiamano i peccati fondamentali, superbia, avarizia, lussuria, ira, gola, invidia, eccetera, abbia l'impressione ad una certa età: quello che ho fatto è grave, chissà se il Signore mi perdona. Capite il punto? Per cui noi, di fronte agli errori che facciamo, dubitiamo della capacità del Signore di perdonare noi, come se noi avessimo fatto qualcosa che Dio non può rimediare. Questo è un difetto grande, specialmente se una persona nel corso della sua vita ha vissuto bene. Perché una persona che normalmente abbia coscienza della sua debolezza, questo dubbio nei confronti di Dio non l'ha. Il problema diventa grave quando nella vita di una persona c'è stato, mettete, fino a una certa età, che è andato tutto liscio, bene, improvvisamente supponete che ci sia una mancanza. La prima reazione diventa: chissà se io mi posso riprendere e chissà se Dio mi perdona. Questo è il peccato più grave che possiamo fare, perché ci impedisce la comunicazione con Dio. Cioè, poniamo che Dio sia largamente incapace di rimediare a ciò che noi facciamo. Nel nostro periodo c'è stato il crollo delle evidenze. Immediatamente noi, come gli scribi farisei, abbiamo un abbandono della coscienza, considerando bene e male in corrispondenza della legge. Il problema invece è che l'evidenza sia posta a livello di coscienza della persona, perché il luogo dove si stabilisce il bene e il male non è la legge, ma è la coscienza della persona, il luogo in cui la persona, nella sua identità come intelligenza e anche come volontà e come libertà, è presente. E questo è il punto importante. Noi viviamo un tempo in cui si dice che certe mancanze non ci sono. In questo modo si elimina il problema, ma si elimina la realtà. Invece il problema, Gesù lo dice chiaramente, va e non peccare più. Quindi occorre che noi mettiamo a fuoco in modo evidente la nostra coscienza. in modo tale che i primi giudici di noi stessi siamo noi, perché è lì il luogo del giudizio, è la coscienza della persona, il luogo in cui c'è la evidenza del bene e del male. Quindi Gesù, da una parte, ha posto in evidenza la coscienza delle persone, degli scribi e dei farisei. Dall'altra parte, ha posto in evidenza la coscienza della persona e della donna, perché è questo il modo di amare di Dio nei nostri confronti, che noi viviamo pienamente secondo libertà e coscienza nei confronti della nostra vita, perché solo così il Signore è capace di costruire nella nostra esistenza e all'interno di questo mondo una storia buona che rivela la sua bontà e la sua misericordia nei nostri confronti.